la scelta delle primarie implica, io credo, questo, il fatto che comunque si concorre poi tutti assieme a costruire un programma unitario a sostegno di chi vince. Partecipare alle primarie con l'idea, e qua a Milano poi assolutamente non è accaduto, ma come l'idea ad esempio di fare come la Liguria, significa per me compiere un errore politico enorme e anche alla fine una scorrettezza. In queste settimane c'è un bel confronto sul merito, devo dire che sono stato in queste settimane piacevolmente sorpreso da come Beppe Sala ha interpretato alcune cose che sono state dette durante le primarie rispetto ad alcuni punti chiave, alcuni punti cruciali, il massimo della continuità non solo sulla legalità e va da sé, ma ad esempio pure sulla questione sociale, sui diritti civili. Non era scontato che Sala avesse questo atteggiamento e approccio e ne sono contento. Come penso che l'alleanza di centrosinistra sia alla fine un ottimo laboratorio, un'ottima garanzia, nel senso che aver avuto la capacità in queste settimane di mettere in campo alla fine una coalizione molto molto simile a quella che ha governato in questi anni, penso sia un fatto significativo, importante. Insomma, io dicevo, non voglio quelli che hanno votato contro Pisapia a sostegno di Sala, o non voglio gli amici di Formigoni a sostegno di Sala, non voglio il nuovo centrodestra, non c'è niente di tutto questo, nel senso che l'alleanza ha dentro donne e uomini di centrosinistra, e questo per me è una garanzia importante.
Stiamo sulla dimensione della continuità. Fioriscono liste civiche al centro, diciamo, di appoggio a Giuseppe Sala. Su CL basta, per esempio, l'assenza in candidatura ufficiale di Ferlini per garantire quella assenza, diciamo, di vicinanza di cui avevate parlato durante le primarie e di cui lei ha appena fatto accenno?
Ma il problema, io sinceramente non credevo neanche che fosse la possibile presenza di Ferlini, quindi il tema secondo me non è questo. Il tema è che non ci devono essere, non ci dovevano essere protagonisti della stagione di governo in regione con Roberto Formigoni, non ci dovevano essere e non ci devono essere gli amici di Alfano. Questa roba qui non c'è. Io poi non ho mai demonizzato, e non l'ho fatto nemmeno nel confronto, nel primo confronto con Sala al Teatro Anteo all'inizio di gennaio, quando si iniziò la discussione pubblica, diciamo così, sul tema Compagnia delle Opere, non ho mai demonizzato la Compagnia delle Opere in quanto tale, non intendo certo farlo adesso, nel senso che poi lì ci sono esperienze anche significative, importanti, Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, il progetto Arca, la cooperativa La Strada, cioè io conosco tante esperienze del sociale che fanno un buon lavoro. Il tema quindi non è fare un processo pubblico a Compagnia delle Opere.
Il tema è la compresenza politica.
Non è la questione. Il tema vero è non avere gente che ha lavorato per la destra e con la destra in questi anni. Io aggiungo, non avere neanche il nuovo centrodestra, se proprio la vogliamo buttare in soggetti
politici.
Quindi
si sente di garantire che le cose che diceva durante le primarie le sta ritrovando adesso, diciamo.
Assolutamente sì, assolutamente.
E sempre
sì.
A proposito di continuità, visto, veniamo dalle ore, cioè immediatamente dopo che si è parlato di PGT dai costruttori, dico se ne è, ma nel senso parlo di Giuseppe Sala, e sulla questione del PGT, cioè insomma del piano di gestione del territorio, un po' di cose sono state dette di cui le chiederei interpretazione, perché il candidato del centrodestra a Parisi è stato molto esplicito nel dire che ci vuole mettere mano in qualche modo a 360 gradi a quel PGT pensato dalla giunta Pisapia. Sala invece però parla di aggiornarlo, parla di poteri speciali che intende chiedere, parla di Milano deve diventare un luogo di sperimentazione. Più di uno in quell'aggiornarlo non è che abbia proprio visto una controfirma di continuità sul modo in cui la giunta Pisapia ha ragionato sul piano di gestione del territorio.
Beh, un momento, il piano di governo del territorio dovrà essere fatto, nel senso che l'amministrazione prossima, al di là di chi vince, dovrà fare un nuovo piano di governo del territorio. Quindi questo, diciamo, non è un'opzione, nel senso che siamo obbligati perché scade il precedente. Siamo nel senso, in senso lato, l'amministrazione comunale, al di là di chi governerà, dovrà mettere mano a questa materia che è così importante e rilevante. Secondo me vanno tenuti fermi alcuni principi. Un'attenzione al consumo di suolo, una grande attenzione alla questione della riqualificazione come assoluta priorità, riqualificazione, rigenerazione, su questo Sala è intervenuto, credo che abbia fatto molto bene, cioè bisogna recuperare tanto spazio inutilizzato, questa è la priorità. oggi, e secondo me questa è una questione anche di sviluppo, non è una questione solo, come dire, cioè non è l'utopista ambientalista che fa questo ragionamento, è anche proprio un'idea di sviluppo, e vuol dire anche creare lavoro e far sì che le imprese si cimentino molto sul tema del recupero e della riqualificazione. La ripresa di una grande scommessa come quella degli scali ferroviari, che è stata una scommessa purtroppo non giocata fino in fondo in questi, anzi è andata male in questi anni per via di una strana alleanza che si è generata tra la destra e alcuni consiglieri che venivano dal centro-sinistra, e si è bloccato un progetto secondo me rilevantissimo su questo terreno. Sala ha detto possiamo modificarlo, possiamo guardare, ha fatto riferimento anche a proposte che possono avvenire dalle zone, dai quartieri, e poi dopo però essere molto veloci a recuperare questa grande chance. Io ci vedo una buona occasione, devo sinceramente dire, guai a pensare che il piano di governo del territorio attuale sia sufficiente, quello in vigore. Non l'abbiamo mai detto, anzi io proprio alle primarie dicevo esattamente il contrario, dicevo bisogna rifare il piano di governo del territorio e dobbiamo insistere su questo tema, riqualificazione, rigenerazione, recupero dello spazio inutilizzato, la questione dell'ambiente, del verde, che non è l'optional per il tempo libero ma un'idea di sviluppo di Milano, e vedo che su questo Sala sta... diciamo comunque significativamente lavorando in questa direzione. Aggiungo poi una questione, diciamo, riguardante le persone che lo aiutano. La madre, tra virgolette, del piano di governo del territorio dell'amministrazione Pisapia, Lucia De Cesaris, è, come è noto, una delle consigliere più ascoltate da Sala, quindi c'è anche in questo una assoluta volontà di fare bene. Perché lo dico anche perché nella domanda c'era evidentemente un pregiudizio, cioè non è che adesso Sala dice questa cosa un po' ambigua e poi ci ritroviamo di fronte a un altro cementificatore, cioè Parisi.
Non era un pregiudizio, era un dubbio.
Era un dubbio, sì, 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 no, un dubbio, sì, pregiudizio, non nel senso, non è un'operazione scorretta, però un dubbio, no? Parisi ha detto chiaramente, tra l'altro lui fa riferimento al 1998, cioè siamo alla follia più totale.
Parisi l'ha fatto capire, l'ha detto
proprio,
chiaramente.
Lui lo dice esplicitamente. Aumentiamo gli indici, cioè cemento, 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 con quell'idea per me vecchissima e superatissima di sviluppo, di uno sviluppo sregolato e fine a se stesso, come se il mercato da solo possa farcela a disegnare uno sviluppo positivo
e
della città.
E lei esclude che nel piano di Sala invece possa esserci uno spazio per il cemento?
Ma dipende, se il cemento vuol dire recuperare, riqualificare, eccetera, ci mancherebbe, sono il primo a dirlo. Ma insomma io ci starei molto attento, ecco, non mi pare proprio che Sala ha questo tipo di intenzione, e tra l'altro nella proposta su cui si sta lavorando dal punto di vista delle trasformazioni urbane non vedo assolutamente rischi di questo genere.
Mi aiuta a capire che cosa significa questo riferimento di Sala ai poteri speciali?
Quello ai poteri speciali è un tema che voglio approfondire anch'io. Immagino il fatto che lui pensi alla necessità in alcuni casi di intervenire con azioni, diciamo, dal centro. Penso che sia una occasione molto importante il confronto che si sta realizzando all'interno della coalizione, che ci porterà il 14 maggio, mi pare, sì, il 14 maggio, a presentare un programma di governo complessivo. Ma ripeto, mi pare di vedere una tensione positiva.
Cioè, ma potrebbe essere un'idea che evita quello che per esempio è successo sugli scali rispetto al Consiglio Comunale?
Ecco,
una cosa del genere?
Potrebbe essere una cosa di questo tipo.
Nel caso la condividerebbe lei?
Scelte fatte, messe alcuni paletti? Assolutamente sì. Messe alcuni paletti? Assolutamente sì. Devo dire che è una frase, diciamo, un po' estrapolata dal contesto, quella sui poteri speciali. Il ragionamento che mi convince di più è questa grande attenzione alla qualità dello sviluppo, al recupero, alla rigenerazione. Questi sono temi, io credo, molto importanti che ci hanno contrassegnato in questi mesi e anni e che ci contrassegneranno ancora.
Ricordo, sono le 10:05, il microfono aperto insieme a Pierfrancesco Maierino, capolista del Partito Democratico alle elezioni amministrative di Milano. Le vostre telefonate allo 02 33 001 001, anche per tutto quel, immagino, gruppone di ascoltatori che durante le primarie si erano appassionati alle cose che Maierino proponeva e ne vedono adesso la sintesi, in che modo, se avete delle domande per lui. Glielo dico perché c'è già un messaggio, per esempio, che ho tenuto via di Alessandra, che dice: domanda, se lo dice da sola, apparentemente ingenua, però siccome di te mi fido, chiedo, ma davvero cos'è successo veramente alla fine? E immagino che continui ad avere
un riferimento
al passato. No, ma glielo dico non perché in questo momento le chieda una risposta, ma per capire evidentemente le cose che sono rimaste sospese. Lei dice: se è possibile, ovviamente, è perché io ancora fatico a capire. Questo mi porterà tra poco all'altra questione, che è quella un po' dei rapporti a sinistra. Lei prima ha citato il rischio Liguria, ne ha parlato lo stesso Pisapia anche lì nelle ultimissime ore. Quello sarà in questo anche fiorire in queste ore, almeno questa è la mia sensazione, di appunto liste civiche al centro, insomma di uno sguardo molto concentrato sul centro. Poi ci sarà una questione reale, anche perché è stata abbastanza intorcinata la vicenda a sinistra che ha portato alla candidatura di Basilio Rizzo. Ci sarà quel problema poi di che relazioni mantenere sul fronte a sinistra. Che cosa pensate?
Ma io penso che Rizzo...
Rizzo ha detto: il rischio Liguria è un'altra cosa, lì c'è la turno unico, qui c'è il doppio turno, come dire, lui dice: io non lavoro per portare voti a terzi, però certo, contemporaneamente dice c'è il doppio turno, quindi fa capire qual è la possibilità.
Guardate, allora io credo che la scelta di Rizzo vada evidentemente assolutamente rispettata, io non la condivido dall'inizio, bisogna sinceramente dire che a Basilio non gli si può dire di essere stato scorretto, perché quando io facevo riferimento all'ipotesi di un rischio Liguria, facevo riferimento al percorso inaccettabile di chi partecipa alle primarie e non rispetta il risultato. E non rispetta il risultato. E quello è sbagliato. Rizzo non ha neanche partecipato alle primarie, quindi voglio dire, non gli si può certo dire di essere scorretto.
Non era lui il destinatario.
Assolutamente, e non è stato certo scorretto. E sono anche convinto che ci siano comunque tante cose che ci uniscano a Rizzo, come la cultura del rispetto delle regole della legalità e del valore della trasparenza, innanzitutto il senso delle istituzioni. Anche io l'ho sentito in tutti questi anni, devo sinceramente dire, anche molto vicino sul piano delle azioni sociali e solidali. Credo che lui sbagli la valutazione politica di fondo, nel senso che io non penso che il centro-sinistra con Sala candidato sia lo stravolgimento del lavoro di questi anni, non penso che sia il partito della nazione, il compimento del partito della nazione, tanto che non ci sono nemmeno gli stessi protagonisti politici in campo. A Roma il paese è governato dal nuovo centro, con il PD insieme al nuovo centrodestra, ci stanno i verdiniani, insomma c'è una scelta che io non condivido, a livello nazionale, l'ho sempre detto. Qui la cosa è molto diversa, c'è la presenza di Giuliano Pisapia a fianco a Sala, vorrei che si riflettesse di questo. C'è una lista alla sinistra del PD che è fatta da Sel e da tanti altri. Ci sono, diciamo, varie articolazioni, ma io stesso francamente credo di non poter essere ascrivibile alla categoria dei fan del Partito della Nazione. Allora penso che Basilio Rizzo in questo sbagli a stare dentro la nostra alleanza. Detto questo, rispetto la sua scelta e insomma l'avversario non è Rizzo, adesso l'avversario è Parisi, questo è del tutto evidente, anche perché dietro a Parisi invece c'è un collante, come dire, di potere che tiene assieme Salvini, Gelmini, Decorato, e il punto è questo. Guardate, non è un banale appello al voto utile, cioè io vorrei che riflettessimo, so che ci sono ascoltatori anche perché vi ascolto anche nelle mattine, ogni tanto vi ascolto anche quando non sono presente, quindi so che ci sono ascoltatori che sono ancora perplessi, dubbiosi, critici, questo io lo so benissimo, ma insomma le due coalizioni sono profondamente diverse. Cioè io mi indigno quando mi dicono siete la stessa cosa. Io sono il capolista del PD, la Gelmini è la capolista di Forza Italia. Ora, francamente, non mi è neanche particolarmente difficile fare questa valutazione, credo che rappresentiamo due modi opposti di concepire la politica e le istituzioni. E credo quindi che da questo punto di vista il lavoro che noi stiamo facendo di dialogo, di confronto all'interno sia assolutamente utile e positivo. Posso tornare, non voglio però far cadere la battuta di Alessandra, mi pare, sul
cosa è successo veramente.
Alessandra ovviamente allude al percorso delle primarie, eccetera. Secondo me si è visto che in realtà non c'è una grande dietrologia da sviluppare, nel senso che anch'io spesso mi sono chiesto come mai alcune scelte eccetera sono state fatte, però alla fine erano tre proposte distinte, Sala, Balzani e la mia. Certo, dal punto di vista, come dire, dei principi di fondo, astrattamente la mia e quella della Balzani erano molto più simili, no? E dal punto di vista poi del confronto sulle cose da fare durante le primarie si è visto che spesso eravamo più d'accordo io e Sala, ad esempio nelle azioni di sostegno al reddito contro le povertà c'era una maggiore sintonia tra me e Sala, e magari Sala e la Balzani saranno stati d'accordo di più su altro. Quindi in realtà erano tre proposte distinte, adesso lasciamocele alle spalle.
Soprattutto c'è una maggiore sintonia tra lei e il partito che sostiene Sala piuttosto che tra Balzani e il partito che sostiene Sala,
cioè
che quell'elemento della, diciamo, appartenenza, così come la sua storia dimostra, insomma, al Partito Democratico, da una linea di fedeltà al Partito Democratico che è quello che presenta Sala, diciamo che ha avuto,
ma questo non lo so, peraltro,
meno effetto su Balzani.
Ma questo no? Sinceramente non lo so, peraltro Francesca Balzani è della segreteria regionale
questo
del PD,
so.
E io non faccio parte di alcun organismo dirigente in questo momento, quindi da questo punto di vista non so se questo sia il tema, non è un problema di fedeltà, cioè contestavo questo, non è una questione di fedeltà, ma tra l'altro Francesca Balzani, diciamo, per scelte personali, per valutazioni sue, che assolutamente credo vadano rispettate, ha deciso di non candidarsi, eccetera, però ha dichiarato di essere assolutamente a sostegno di Sala. In queste settimane sta chiudendo la vicenda, diciamo il mandato, gestendo la vicenda del bilancio con la solita attenzione, quindi non vedo questo problema. E ricordo poi ancora che di fianco a Sala c'è Giuliano Pisapia, innanzitutto in questi giorni, e vorrei che di questo si ragionasse. La faccio io una domanda a tutti, ma se c'è questo sostegno nei confronti di Sala, è una questione per forza di potere o semplicemente è il fatto che ci sembra a tutti che si stia realizzando un'alleanza che possa porsi in effettiva continuità con lo spirito e con le cose buone fatte dal centrosinistra in questi anni? Questo è il tema, secondo me, su cui riflettere, ragionare, la domanda da farsi.
Credo che sia il tema anche su cui vi confrontate con quella parte a sinistra che, ne cito uno per tanti, però sono tanti messaggi di questo tipo, voterei volentieri Maiorino o Del Corno, ma non in quei contenitori, per esempio, dice un ascoltatore. Sulle cose che ha detto sui rapporti a sinistra, poi ci torno perché c'è una relazione secondo me anche col recente passato, però c'è una telefonata e proviamo a prenderla subito. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Tranquillino.
Ciao.
Ciao Pier Francesco.
Ciao.
Allora, qui avete parlato di contenitori, no? Ci sono degli ascoltatori, chi non capisce, chi è di così, che pensa come mai, e poi si parla dei contenitori. Voterei volentieri Maiorino o quant'altro, peccato che siano nei contenitori. Io mi chiedo che cosa giri per la testa a chi fa una domanda simile, perché qui non stiamo
parlando... Non era una domanda, era un'osservazione di un ascoltatore.
Sì, forse non ci siamo capiti. C'è chi ha chiesto come mai in questa collocazione, se non vado errato.
No, che ha detto io ti voterei, ma non in quella collocazione.
No, c'è una...
Va bene.
C'era
comunque
una persona che si chiedeva come mai.
Sì, cos'è successo veramente?
Esatto. Ma secondo me riconduce tutto a degli interessi molto corposi che stanno su Milano. Tu poi, Pier Francesco, sa che io e te siamo stati in interlocuzione da lontano in questi 5 anni, no?
Tranquillino è un consigliere di zona 2 di Rifondazione.
Ero uno dei... no.
Di Comunisti Italiani, scusa.
Sì, esatto. Scusa.
No, no, ma lo dicevo per questione di cronaca, non polemica.
Rubava il lavoro a me.
Un'integrazione è sempre gradita. In questa interlocuzione che abbiamo avuto, la sensazione che abbiamo avuto noi, cioè anche, ma noi due ci parliamo, lo sai, chiaramente, no? Perché ormai io sono più grande e anche tu sei un caro ragazzo.
Vabbè, noi... però andiamo alla sintesi, tranquillino, scusami, sì, se non ci perdiamo con gli altri ascoltatori.
Un'altra cosa, no? Quando si parla di Milano, no? Milano non è, come dire, una cosa da poco, no? Per cui io certi temi li affronterei con maggiore...
Grazie perché... del richiamo, certo.
Perché, sì, perché...
No, no, ma è un giusto promemoria, non è una cosa da poco Milano.
No, ed è per questo che secondo me c'è una certa superficialità parlando di questa questione in certi termini. Quando si parla di internazionalizzazione, prima è stato sfiorato il tema del casino, no? Bisogna vedere i costi e benefici. Milano è una delle città che in assoluto è sicuramente grande produttrice di PIL, grande produttrice anche di polluzione, di problemi di viabilità, di problemi, ma il rapporto con i municipi. Avete fatto una legge sui municipi, delle norme che diminuiscono il numero dei consiglieri, municipi che volevate diminuire perché erano troppo grandi, no? E sono rimasti quelli, ma è diminuito il numero dei consiglieri, per cui diventeranno ancora più imperscrutabili, difficilmente gestibili.
Allora, tranquillino, ho segnato costi-benefici sulla questione del Milano internazionale.
Sì, l'ultima cosa, se,
i municipi,
mi consenti,
sì.
Se mi consenti, Max, l'ultima cosa più politica. Lui ha evocato una questione di potere, no? Come fa, appunto, sono io che gli pongo domanda a lui, come fa a non venire in mente una questione di potere? Perché delle due l'una, no? O si è maledettamente superficiale e non si ha un minimo di capacità di analisi, perché altrimenti, proprio perché Milano è quella cosa lì, cioè che altro può essere addotto, che altro può essere...
Cioè non vedi altro motivo che una coalizione, uno schieramento di questo tipo, se non un collante sul potere?
Ma
questo?
Io, perdonami Max, ma lasciami dire, io ma lo dico senza gridare, senza inveire, ma secondo me è una cosa che è nelle...
Okay.
E nei fatti.
Perfetto, questo è molto chiaro. Ti ringrazio, tranquillino. Questo è un punto, cioè non ci sono, diciamo, all'evidenza altri collanti plausibili in questa aggregazione se non il potere. C'era la seconda questione dei costi-benefici, diciamo, di questa visione della Milano internazionale. Adesso le sintetizzo così.
Ma intanto sulla prima questione, posto che tranquillino, io lo rispetto molto, ma è simpatico, è da 5 anni che praticamente mi fa opposizione da consigliere di zona che si occupa di questioni sociali, e lo rispetto davvero, nel senso che poi è sempre molto ben argomentato, però non sono spesso d'accordo con lui, non sono d'accordo con lui neanche questa volta. Cioè il tema qui non è un collante di potere per fare chissà cosa. La questione di fondo è andare avanti a governare bene questa città e far vincere il punto di vista positivo sulla questione sociale, sui diritti civili, sulle politiche ambientali. Ma insomma, tutta la giunta attuale, 12 assessori più i quattro che sono stati assessori in precedenza più Giuliano Pisapia, tutti quanti stiamo con Sala adesso dopo le primarie. Ora su questo vorrei che si riflettesse, nel senso che la compattezza del centrosinistra di Milano, che è stato il centrosinistra di questi anni, si sta ritrovando nell'esperienza a sostegno di Beppe Sala. Certo, ognuno con proprie storie, articolazioni, con un percorso diverso che c'è stato durante le primarie, che io non solo per quello che mi riguarda non rinnego, ma anzi che rivendico. Lo rivendico anche in relazione alle cose che sta dicendo Sala adesso, perché Sala ha parlato ad esempio della necessità di fare a Milano il più grande piano contro le povertà e di sostegno al reddito mai fatto in una città italiana in questi anni. È la questione prioritaria che io ho posto, come ricorderete, nei mesi precedenti e scorsi, perché credo che la questione sociale oggi sia il tema di fondo attraverso cui interpretare lo sviluppo delle nostre città e della nostra società, e lì mi ritrovo completamente. Ha detto di essere in totale continuità sulla questione dei diritti civili, ma insomma noi siamo stati quelli che hanno istituito la Casa dei Diritti, il Registro delle Unioni Civili, il Registro sul Testamento Biologico, abbiamo annunciato proprio in questi giorni, l'ho fatto io, il fatto che sperimenteremo una cosa che non si fa in nessuna città italiana, cioè un bene confiscato alle mafie che divenga bene rifugio per ragazzi omosessuali buttati fuori di casa dalle proprie famiglie d'origine. Abbiamo dato vita a questi interventi e queste politiche. Sala si pone in continuità, a me, come dire, io non posso far altro che sottolineare questo aspetto. Poi ovviamente Sala ha le sue caratteristiche e porterà di suo la propria esperienza, anche la propria esperienza efficace di carattere manageriale. Dal punto di vista politico e culturale, però, mi pare che c'è una significativa e importante continuità, anche se vogliamo esibita oggi con più forza ed efficacia rispetto a quanto Sala stesso facesse durante le primarie.
Le dico due, una è un'osservazione di un ascoltatore che dice: mi sembra che ci, è riferito a lei, che ci vogliate vendere Sala adesso come uomo di sinistra. L'altra è di Simo, invece dice: durante le primarie, gliela leggo testuale, durante le primarie Magliarino giustamente ha duramente contestato Sala sui conti di Expo e adesso gli appalti agli amici di amici, l'andrangheta, gli arresti, tutto dimenticato. Se la segni, perché ti do anche una telefonata.
Sì.
Pronto?
Pronto, sono
ciao.
Io?
Sì, ciao.
Ciao, sono Carlo.
Carlo.
Senti, no, una domanda semplicissima. Io sono stato, ho votato Maiorino, lo stimo, trovo che la scelta, la domanda di non dovrebbe essere fatta a lui perché si schiera con Sala, ma a tutti quelli che sono andati alle primarie e non intendono votare Sala. Noi tutti, non solo lui, noi tutti abbiamo preso un impegno, quindi. Ma quello che volevo chiedere adesso è il mio veramente grosso dilemma. Come si fa a votare Maiorino senza votare il PD?
Fine, ciao intanto
io
e grazie.
Vorrei votare Maiorino, ma io non voglio votare il PD.
Però forse dovevi convincere Maiorino a non presentarsi col PD, però, perché è lui che ti dice se voti
no,
mai
infatti,
voti PD.
Per quello glielo sto chiedendo.
Ah, okay.
Glielo sto chiedendo.
Cioè gli stai chiedendo di accettare il fatto che tu non condividi la sua idea.
Però di entrare forse un po' nel punto un po' più forse difficile di questa sua posizione. Cioè è chiaro che esprime delle posizioni così spesso vicine alle mie che non sono vicine a quelle del PD e però poi me lo ritrovo là.
Okay.
È un dilemma che credo di non vivere io solo.
Grazie, no, credo decisamente che non lo viva tu da solo. Da dove cominciamo? Da questa
iniziamo dall'altra, poi finiamo con questa.
Va bene. Conti Expo e tutto quello che prima non andava.
Allora, io ho posto con molta chiarezza e nettezza una cosa durante le primarie, cioè volevo sapere quando e come si potevano sapere i conti di Expo, dicendo che non dovesse esserci alcun tipo di ambiguità. Il 9 febbraio Beppe Sala è intervenuto in commissione consigliare a Palazzo Marino dichiarando la situazione attuale e le procedure attraverso cui tutti quanti in chiusura dei bilanci avremmo e avremo modo di verificare la situazione. Quindi da questo punto di vista io il tema, diciamo, sull'Expo lo ritengo superato. In più ricordo molto positivamente il fatto che proprio pochi giorni fa abbiamo sottoscritto, la sottoscritta Sala, e ha invitato tutti i candidati a suo sostegno a farlo, e i capilista, eravamo presenti io, Daria Colombo, gli altri capilista si sono impegnati ad essere al fianco di Sala attraverso in questa battaglia sulla base di una proposta del presidente della commissione antimafia David Gentili, gli impegni di avviso pubblico. Avviso pubblico è questa organizzazione di amministratori, certo, enti locali che si impegna sul terreno della trasparenza dell'antimafia per sviluppare una serie di procedure per fare una serie di cose sul piano della trasparenza sui propri patrimoni, sul piano della totale incompatibilità con altri incarichi, tanto che Sala ha dichiarato che era pronta a dimettersi da Cassa dei Depositi e Prestiti e via di questo passo, proprio perché Milano su questo terreno deve continuamente essere una città punto di riferimento. Quando Cantone ha detto siete tornati ad essere la capitale morale dopo 20 anni, io credo che ha fotografato un sistema milanese, non solo il comune di Milano, l'amministrazione, ma anche un sistema che ha fatto nell'Italia, che ha conosciuto vicende terrificanti sul piano della moralità proprio in questi ultimi tempi, ha fatto un bel salto in avanti. Ecco, questa cosa la dobbiamo difendere e conservare. Peraltro c'era nell'SMS, insomma nel messaggio dell'ascoltatrice, c'era un riferimento alla questione della criminalità organizzata,
dell'andrangheta.
Ma che ci azzecca Sala? Cioè, nel senso che, anzi, Sala è una delle persone che di più insiste proprio in queste settimane sul fatto che il Comitato Antimafia continui a lavorare, la Commissione Antimafia continui il suo lavoro, che la vicenda dei beni confiscati, che conosco bene perché li gestisco, sono appunto, diciamo, la responsabilità dell'assessorato alle politiche sociali, continui a essere un fiore all'occhiello di Milano. Cioè, su questi terreni non ci può essere, uno può anche decidere di non votarlo, però non usiamo degli argomenti che non c'entrano nulla. Invece la questione del PD tecnicamente è oggettiva, è sinceramente impossibile. Io ringrazio tantissimo intanto
tecnicamente è impossibile, va da sé, allora, capolista del
tecnicamente
PD
è impossibile.
Se lo voti voti PD,
però c'è una questione politica dentro da cui non posso e non voglio sfuggire. Io non ho mai nascosto la mia appartenenza al Partito Democratico. Ho partecipato nel mio piccolo, diciamo così, ad essere uno dei tanti fondatori del PD, ho fatto anche parte della prima commissione nazionale proprio sul codice etico, nel lavoro che all'inizio il Partito Democratico faceva su questi terreni. Come non nascondo l'essere spesso distante da Renzi, non lo nascondo a tal punto che l'ha detto Renzi stesso, che quando aveva detto Sala, Balzani, Maiorino, aveva detto Maiorino è quello più lontano da me, no? E rivendico tutta la mia storia e non cedo di un millimetro. Chi mi ha chiesto, il Partito Democratico di Milano, che ringrazio davvero molto per questo, ma chi ha chiesto a me, quando ha chiesto a me di fare il capolista, sapeva benissimo chi sono e sa benissimo che sono anche un po', come dire, cocciuto sulle mie posizioni, come credo peraltro di aver dimostrato anche in questi mesi, cocciuto nel senso che non metterò mai in discussione la mia impostazione, anzi dico, io non accetto che il Partito Democratico sia solo la cosa che si vede a livello nazionale. È
ma la vede aumentare
altre cose.
Ma la vede aumentare o no la valenza nazionale del voto su Milano? Ieri è arrivato Renzi, poi l'incontro, c'è stato l'incontro non incontro con Sala, doveva esserci più ufficiale, poi si sono parlati invece in macchina, eccetera. Però Renzi ha fatto capire ci sarò anche per la campagna elettorale. Lo vede aumentare o meno il profilo e l'investimento anche nazionale sul voto a Milano?
Ovviamente Milano, la partita di Milano ha un grande significato nazionale, va da sé, perché Milano è la città più rilevante nel paese e credo che
la malignità porta a dire che Renzi, quando vede che i sondaggi stanno dando che non è detto chi vince e chi non vince, sta pensando cosa fare.
Ma non lo so, io non sono l'interprete più adatto del pensiero renziano in un inizio a farlo, perché faccio il capolista del PD, quindi chiedetelo.
No, glielo chiedo visto da Milano.
Mi pare che comunque Renzi ha confermato tutto il sostegno al centro-sinistra milanese, a Beppe Sala, tanto che farà un'iniziativa a maggio su questo terreno. E sono, come dire, contento di questo, perché abbiamo bisogno, io penso, di tutti, e abbiamo bisogno del lavoro e di una mano da parte di tutti, e sono convinto del fatto che il Presidente del Consiglio sappia di qual è la posta in gioco in questa vicenda.
Dato che però sono tanti i messaggi che parlano dell'aspetto Partito Democratico,
sì.
Lei non teme che la lista Partito Democratico capolista si legge Maiorino, ma in sottotraccia gli elettori invece vedono PD, pensano Renzi e votino rispetto a quella linea lì e non al fatto, per quello che le chiedevo, il profilo nazionale visto da Milano?
Beh, ma sicuramente è evidente che come dire, le valutazioni poi che faranno tanti elettori saranno di tipo differente, anzi sono contento di porre il dubbio in alcuni casi, perché se non ero capolista magari il tema, il dubbio,
peggio mi sentivo, come
non se lo ponevano neanche. Io la cosa che dico con molta modestia, sempre con molta semplicità, perché insomma non sono di quelli che si monta la testa, non inizio certo adesso ad esserlo, però rivendico quello che sono e quello che ho fatto e che è quello che farò. Cioè io non starò mai in un'alleanza di governo debole sui diritti civili, sulla questione sociale, sulla legalità, sulla lotta alla cementificazione. E in questo credo che la mia storia politica, diciamo, uno la può valutare come vuole, però è assolutamente trasparente.
Le ho citato quelli critici e quindi le cito anche quelli non critici. Luciano che dice: secondo me la scelta a sinistra è tra fare politica, dunque complessità e mediazione, e fare ideologia. Maiorino è nel primo punto, Rizzo nel secondo, e dice complimenti a Maiorino. È un consiglio di lanciare una forte campagna partecipativa e popolare in stile Pisapia. Le voglio chiedere due cose.
Sono molto d'accordo su questo, tra l'altro. Io credo che adesso basta chiacchiere, bisogna stare nei quartieri, consumarsi le suole, se posso riutilizzare una, diciamo, un micro slogan che avevo usato durante la campagna delle primarie, ma anche perché stare in mezzo alla città in relazione alle persone è il modo migliore poi per saperla governare bene.
Ci sono due questioni che la coinvolgono anche direttamente per il suo lavoro attuale di assessore, quindi le vado a chiedere. Uno proiettato anche sull'avanti sono le moschee. Dopo la sospensione decisa dal TAR sulle assegnazioni dei tre luoghi che erano stati decisi, adesso cosa succede?
Ma allora la situazione ora è resa piuttosto complicata da due cose. Da una parte c'è su un'area un ricorso con ancora la necessità di un esito da parte del TAR, dall'altra in un'altra area, nell'altra area vi è stata da parte dell'amministrazione comunale l'atto dovuto per il rispetto delle leggi vigenti di segnalazione delle irregolarità riguardanti il CAIM in relazione a aspetti formali anche magari non particolarmente rilevanti, però quindi attualmente il rischio che il CAIM sia escluso è purtroppo, dico purtroppo perché il progetto è molto bello, però
è CAIM è il centro islamico milanese, adesso
sì, è uno dei, è una delle esperienze islamiche milanesi, è purtroppo un rischio effettivo, adesso hanno 60 giorni per rispondere alle, diciamo, a questa segnalazione che gli è
arrivata. Ma quindi tutto
arrivata.
Scivola sulla prossima sindacatura?
Scivola poi inevitabilmente sulla prossima sindacatura, perché la legge regionale impone la realizzazione di un piano per l'identificazione delle aree presenti nelle città adibite al culto, che oggettivamente diciamo costringerà l'amministrazione comunale a impiegare altri mesi. Uno dice vabbè, bravi questi della regione che vi fanno fare il piano, invece l'hanno fatto ovviamente apposta per metterci un ostacolo al garantire il diritto di culto.
Ma secondo lei bisognerà procedere nello stesso modo? Cioè,
in sostanza sì, si possono magari rivedere alcune cose, però insomma in sostanza il tema vero è che se metti a bando delle aree, cioè se pensi al fatto di realizzare dei luoghi di culto, devi trovare delle aree pubbliche, oppure devi verificare che le singole esperienze islamiche musulmane reperiscano delle aree private. Se non reperiscono delle aree private, devi mettere a disposizione delle aree pubbliche. Se metti a disposizione delle aree pubbliche, devi fare dei bandi, perché non è che le puoi dare al musulmano che ti piace, tanto per dirla.
Anche Sala conferma
in maniera un po' brutale. Mi pare l'unica possibile, non la migliore. Magari si può rafforzare il tema di alcune garanzie sul piano dei controlli, eccetera, però non credo che si debba uscire dal tracciato sin qui immaginato. Comunque questo sarà oggettivamente un punto di discussione in futuro.
Senta, l'altra questione che riguarda l'oggi, ma poi riguarda invece tutti gli anni a venire, ma le chiedo invece direttamente sull'oggi in quanto assessore, la questione dei profughi. Ne sono in arrivo 500 nuovi segnalati somali, se non ho capito male. Cosa ne sa della preparazione, anche perché poi sono numeri grossi?
Ma io so che a livello nazionale, così insomma, credo di dare immediatamente una dimostrazione sul fatto che stare nella lista del PD, fare il capo della lista del PD non modifichi molti miei orientamenti. A livello nazionale il ministro Alfano in particolare, ma insomma il governo viaggi troppo così, navighi a vista sul tema dei profughi, non c'è una vera pianificazione nazionale dell'accoglienza, ancora non ci siamo assolutamente. Io ho visto che ci arrivano queste segnalazioni, leggo i giornali, cioè a volte le notizie sui profughi che forse arriveranno nella città di Milano le apprendo dai giornali, quindi siamo a questo livello. Ora serve tutto un altro livello di coordinamento, che era già necessario e purtroppo non messo in campo negli anni scorsi sul territorio nazionale, e quest'anno, quando, come del tutto evidente, visto ce lo dice la matematica, ne arriveranno di più, avremo bisogno evidentemente di uno scatto che organizzativo su tutto il territorio, in tutto il paese, che ancora non c'è stato. Milano ha fatto la sua parte, continuerà a farla. Rivendico il fatto che in più di due anni abbiamo accolto 87.000 profughi, di cui 17.000 bambini, senza grandi disagi alla città, e invece offrendo una buona accoglienza sul piano umanitario. Sinceramente non penso che possa fare sempre solo tutto Milano, francamente.
Prego.
No, quindi questo. Poi vorrei anche dire che domenica
adesso
per me bisogna votare sì al referendum, se posso.
Lo stavo esattamente chiedendo. Va a votare,
perché è un tema molto rilevante e non sopporto la semplificazione di questi mesi e volevo usare questo spazio per dire che per me è assolutamente utile sul piano delle politiche energetiche.
Ha sbagliato il governo Renzi a seguire la linea del non voto?
Sì.
Siete in tanti nel PD,
ma infatti,
i governativi, dico tra virgolette, anche nelle varie amministrazioni locali.
Il referendum è promosso, vede alla testa dei
regioni,
governatori,
certo,
del PD, e questa dimostrazione è anche che il PD, santo cielo, è una cosa molto più ricca di quello che appare spesso o che il dibattito mediatico può far ritenere.
Allora, giusto perché per far capire poi la linea e il clima anche dei messaggi che sono continuati ad arrivare, allora Fabio dice: mi dispiace Maiorino, io non voterò mai qualcosa che ha a che fare anche solo di striscio con chi secondo me sta sfasciando la Costituzione,
però
per la
in
quale
questo
mio nonno
modo
ha combattuto, ed è una linea. L'altro però che dice: sì, ma ragazzi, state parlando del PD come fossero fascisti, io voto PD e perciò voto Maiorino. Cioè, però, il profilo comunque politico resterà molto forte.
Non c'è dubbio, però guardate, io contesto profondamente la prima telefonata, per il primo messaggio, per una questione banale. Non si può usare Milano per un referendum contro Renzi. Lo dico a tutti gli amici o i compagni, se mi è consentito utilizzare questo termine, di sinistra, che non vogliono, che dicono: pur di far perdere Renzi, faccio perdere il centrosinistra a Milano. Occhio, perché a quel punto arrivano a governare Milano la Gelmini, Salvini, Decorato e compagnia. Non si è fatto un grande affare, eh?